Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Preferisco il cinema. Preferisco i gatti. Preferisco le querce sul fiume Varta. Preferisco Dickens a Dostoevsky. Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l'umanità. Preferisco avere sotto mano ago e filo. Preferisco il colore verde. Preferisco non affermare che l'intelletto ha la colpa di tutto. Preferisco le eccezioni. Preferisco uscire prima. Preferisco parlare d'altro coi medici. Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio. Preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne. Preferisco, in amore, gli anniversari non tondi da festeggiare ogni giorno. Preferisco i moralisti che non promettono nulla. Preferisco una bontà avveduta a una credulona. Preferisco la terra in borghese. Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori. Preferisco avere delle riserve. Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine. Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie. Preferisco i cani con la coda non tagliata. Preferisco gli occhi chiari perché gli oscuri. Preferisco i cassetti. Preferisco molte cose che qui non ho menzionato, a molte pure qui non menzionate. Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra. Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Preferisco toccar ferro. Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando. Preferisco considerare persino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione.
A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Benvenuti a questa nuova puntata di Golosi d'Arte. Vi ringrazio ancora per tutti i bellissimi commenti che sono arrivati anche la settimana scorsa con la registrazione di Nosei. È stato grazie molte, siete stati molto carini. Riferisco anche a Stefano quello che avete detto, perché è stato molto bello, grazie. Ora andiamo avanti con questa puntata dove ho finalmente un regista cinematografico, che abbiamo avuto qualcuno che era un regista teatrale, ma oggi abbiamo un regista cinematografico. È qui con noi Andrea Recchia, ciao!
Ciao Simona, grazie innanzitutto per l'opportunità e benvenuta alle gentili ascoltatrici e ai gentili ascoltatori.
Giusto, prima le ascoltatrici, come ha detto Nosei, anche per lui era prima così. Grazie. Siamo qui con te ora proprio per sentire un po' qual è la tua storia. Siccome siamo appassionati di arte in generale, qui a Golosi d'Arte, siamo golosi di arte un po' a 360 gradi, è una cosa un po' allargata, quello che per noi è l'arte è una visione un po' allargata dell'arte. E siamo comunque qui a Radio 403, dove diamo voce a chi di solito voce ne ha o ne ha poca o non ne ha per niente.
tu comunque cominci a far sentire la tua voce, io sto cominciando a sentire la tua voce in giro.
Sì, ci sono appunto, ho realizzato questo lungometraggio, è iniziato circa 2 anni fa, il film è stato finito a febbraio di questo anno, poi niente, sono iniziate le iscrizioni ai vari festival, i festival hanno risposto, devo dire, molto molto bene.
Quello che vedo, sinceramente, sì.
E niente, adesso siamo in stand-by con le proiezioni causa il Covid, quindi siamo tutti in attesa.
Avete finito a febbraio, no? E quindi è partita una pandemia. Hai scatenato una pandemia.
Ho scatenato una pandemia, sì. È stato più o meno così.
Più o meno. Per arrivare a questo film, che percorso hai fatto? Cos'è che ti ha mosso? Cos'è che un giorno ti ha detto? Tra l'altro, questo film che si intitola?
Ascoltati.
Ascoltati, perché non l'avevamo detto. Noi l'abbiamo un po' raccontato, perché tu lo conosci il titolo, io anche. Uno giustamente deve ancora, giustamente non è stato ancora distribuito qui, quindi non...
No.
Per ora ha fatto solo giro di concorsi?
Sì, in concorsi in festival, dovrebbero essere partite appunto le proiezioni da aprile, ma si è bloccato tutto, insomma.
Speriamo che si aprano. Si sa quando più o meno riaprirà?
Non ho idea ancora, la cosa sarà lunga, purtroppo qui non. Sinceramente io non ne vedo ancora la fine. Adesso hanno fatto parecchie aperture di cinema, si parla a giugno, però non so se effettivamente poi andrà a buon fine o meno.
L'importante è comunque che tu l'abbia realizzato, poi noi appena si potrà andremo a vederlo. Questo è.
Mi sono tolto anche un grosso peso dopo 2 anni di lavoro.
Infatti, perché comunque due anni è una roba abbastanza intensiva, direi.
Sì, anche perché poi alla fine per me il cinema è un hobby, non è il mio lavoro principale, faccio tutt'altro. Però
cosa fai? Cosa fai così?
Io sono un vigile del fuoco.
Sei un vigile del fuoco, vedi che non lo sapevo. vedi, devi sempre tenere a bada qualcosa.
sì.
No, è interessante, ma come ti è venuta questa, perché non è la prima cosa che realizzi, ho visto.
No, guarda, però ti apro una piccola parentesi, io vabbè, con le arti sono sempre piaciute, sin dai periodi delle medie ho iniziato a suonare musica, mi è sempre piaciuta la musica, ho fatto tantissime produzioni. Poi a 40 anni, sinceramente non so come mi è venuto in mente, ma film. Ho iniziato a girare qualche cortometraggio, qualche videoclip, poi sono partito a scrivere sceneggiature, e questo è il mio secondo lavoro.
Il primo era La vita di Pal, se non mi sbaglio.
La vita di Pal,
del 2018.
Del 2018, giusto, sì, esattamente.
Correggimi se sbaglio, perché...
No.
Informazioni magari...
Precisa.
No, sono brava. Finora me la son cavata, dai, è andata. Però mi veniva da dire, tu hai detto a un certo punto film.
Sì.
Come mai? C'è stato qualcosa?
Avevo qualcosa da dire, la musica non mi bastava più. Volevo aggiungere alle parole della musica anche la forma visiva, quindi immagini in movimento come sono i film.
Bello, cioè, è bello il passaggio, nel senso, prima la musica, poi hai bisogno di una cosa diversa, perché poi c'è chi con la musica già riesce a dire quello che vuole, no? Però se tu avevi proprio questa immagine di dover appunto lavorare sulle immagini anche, hai trovato questo modo, da un giorno all'altro tu hai acquistato materiale e sei partito, com'è andata? Hai avuto qualcuno che ti ha aiutato, non so, amici?
Certo, con amici, ma com'è anche la realizzazione di questo film, che innanzitutto voglio dire che non ho avuto nessun finanziamento, né pubblico né privato.
Mi piace questa cosa, raccontala.
È stato fatto da me con l'aiuto di amici che hanno altre videocamere, ma anche gli attori stessi, è stato fatto tutto in amicizia.
una meraviglia per anche questo, cioè riuscire a...
Sì, i tempi si sono allungati, però è stato molto bello lavorare assieme, c'è stato proprio un lavoro di squadra che ha portato ormai
Quindi
risultato.
Tu in pochi anni, diciamo, in pochi
sì.
anni ti sei scoperto comunque... perché il film l'hai scritto tu, se non mi sbaglio.
Sì, l'ho scritto io.
Hai fatto tutto te, sia questo sia quello precedente?
Sì. Sì, infatti sono più che regista, è un filmmaker, che praticamente il filmmaker raggruppa tutte le posizioni, dallo scrittore al cameraman, al regista, al tecnico audio, chi più ne ha più ne metta, insomma.
Ah, questo capita anche a teatro spesso, eh. Io lavoro nel teatro e... spesso faccio la regia, ma magari recito pure e in mezzo, nel frattempo ho fatto la scenografia, ho scritto il testo e via, si va. Ma è giusto così, nel senso che in questo momento, come è un po' apparecchiata, diciamo, l'Italia, che è un po' difficile riuscire anche a muoversi in questi ambiti, mi sembra di capire, non solo per me così, ma sento tutte le testimonianze di voi artisti che intervisto, mi dicono tutti che è un po' un delirio, un po' gentilmente un delirio.
Sì, bisogna fare da sé, insomma.
Però in realtà, cioè, questo discorso dell'autoproduzione non è neanche... Cioè, a me piace molto, probabilmente sono io che sono tarata, però mi piace il discorso.
Beh, da un lato si è molto liberi, nel senso che non hai nessuno che ti dà degli ordini, nessuna cosa da seguire, quindi per quello proprio hai libertà di espressione. Dall'altro canto è la mancanza dei fondi, che avere dei fondi si riesce a fare tutto molto meglio.
Sì, probabilmente magari anche i tempi vengono ridotti con dei fondi, perché magari anche le strutture... un po'. Ma io ritornerei un attimo a questa idea del film.
Okay.
Come si è venuta
l'idea del film io l'avevo davanti ai miei occhi praticamente. Sai, molte volte quando si inizia ad abbozzare qualcosa si cerca sempre magari di inventare storie incredibili. Alcuni ci riescono, perché sono veramente bravi. Però io penso che quello che vivi tutti i giorni o quello che ti sta vicino possa aiutarti a realizzare quello che davvero stai cercando. È anche meno facile mentire a se stessi. Quindi questa storia ce l'avevo davanti agli occhi di una mia esperienza e esperienza di persone che mi stavano vicine.
Quindi nasce proprio da qualcosa di autobiografico.
Sì, sì.
Ma tu come hai scritto il film? Cioè come...
Io il film non ho scritto la storia, poi la sceneggiatura, ho iniziato direttamente la sceneggiatura, ho fatto una cosa inversa. Beh. E man mano che mi venivano in mente cose, aggiungevo, correggevo, infatti ci ho messo quasi un annetto con la scrittura. Poi ho avuto un grossissimo aiuto in rilettura dell'aiuto regista, Antonio Scarza, un amico. E alla fine siamo arrivati a questo risultato e abbiamo iniziato le riprese, insomma.
Com'è stato il passaggio da ho messo giù la penna, l'ho finito, adesso riprendo?
È comunque un passaggio che devo dire con l'esperienza anche con l'altro vecchio film è una cosa da fare, perché la correzione serve veramente a capire se tutto fila, se ci sono errori.
È importante, perché comunque
è importantissimo.
Mettendoci molto tempo, abbiamo parlato con uno scrittore, con Fabio Mondadori qualche settimana fa, e ci parlava appunto del fatto che lui parlava della pianificazione, del come scriverle, del come andarla a vedere, di una specie di mappa mentale da tenere presente, perché è difficile ricordarsi ogni cosa quando scrivi, perché magari hai iniziato tempo fa, quindi non è che
certo.
Quindi devi avere chiaro sempre tutto, anche i particolari.
Certo, sì, si tiene una trama chiara e poi da lì partono le sottostorie, tutti i vari personaggi, e poi alla fine si corregge tutto per, insomma, capire se la storia fila o meno. Ecco.
Infatti.
Montagne di appunti, montagne di file.
Infatti penso che ci sia anche tutta quella parte lì. Qual è la parte che ti piace meno di tutto il lavoro?
La parte che mi piace meno è alla fine è essere sul set invece di fare il regista e l'operaio del cinema, perché devi veramente tenere d'occhio tutti,
dagli attori, dalle inquadrature, quindi molto spesso amici che mi aiutavano quel giorno non c'erano, l'altro c'era, insomma alla fine è stato veramente tosto essere sul set, però lo rifarei mille volte. Però quando
farai,
ho finito, lo rifarò, ho già in mente qualcos'altro, è ancora molto embrionale, quindi non, ad ora niente, è segreto,
certo,
però
non
sì.
Non vediamo niente, giustamente.
Perché alla fine poi il gusto è mentre lo fai, so che mentre lo fai è veramente dura, perché devi seguire 200 cose ed è proprio fatica mentale, fatica fisica.
Sì. Sì, d'altronde questo tipo di lavori secondo me sono proprio lavori totalizzanti, devi fare
sì.
Lavori su tutto, quindi lavori
no,
su
no, è veramente un po' di tutto, anche banalmente adesso io ho fatto degli studi tecnici, però mi hanno aiutato anche questo, per dire, cioè, le luci, a cablare dei cavi, ho fatto anche l'elettricista in tutto ciò.
Ah sì, ma guarda, ti dico, non ho dubbi, non ho dubbi perché faccio cose cioè, simili.
Sì, è proprio un mestiere a 360 gradi, insomma bisogna avere conoscenze un po' su tutto.
E se non le hai bisogna che te le fai, cioè io me lo sono detta così anche a suo tempo.
Ah, quello sì, e poi c'è sempre l'aiuto grazie a tanti amici che a me
Quello è stato molto bello. Ma se sì, hai sì. Avuto così tanti amici che ti hanno aiutato, probabilmente c'è un motivo. Cioè, tu probabilmente ti eri creato attorno anche una bella situazione.
Sì, certo, no, quella è stata in primis proprio quando ho presentato il progetto agli amici, gli è piaciuto, sono stati loro i primi a dire no, dai, ti vengo a dare una mano, dopo hanno reso ciò molto speciale.
Penso che sia bellissimo anche quando un gruppo è fatto in questo modo.
Sì.
Perché
sì.
Secondo me questo per esempio può essere un valore aggiunto al film. Il film magari è già di per sé bellissimo, ma la cosa in più è proprio il come è nato, la cura che c'è stata dietro, l'amore magari anche delle persone, dell'aiuto, dell'appoggio degli altri che... Secondo me
sì.
È una cosa fantastica.
Ma anche gli attori stessi si sono un po' più immedesimati nel personaggio. Io mi ricordo Lorenzo Buesso, che è l'attore principale,
sì.
Che è del personaggio appunto di Andrea, il personaggio principale del film, che non era una persona che conoscevo di vista, me l'hanno presentato, abbiamo iniziato a leggere la storia così, poi un certo giorno mi ha detto: tu dalla prossima volta che ci incontriamo mi vedrai depresso, perché il personaggio è un po' depresso, l'Andrea del film. E così è stato. Cioè, proprio ha cambiato una persona, però ha dato veramente il massimo.
Non vediamo l'ora nella persona di io, come si suol dire, di vederlo sinceramente, finalmente nelle sale. E adesso io farei un piccolo stacco musicale, poi continuiamo a parlare perché c'è tanto da dire secondo me su questo film. E
ok.
Ti dedico Luce di Elisa. Ti piace?
Perfetto, sì, moltissimo.
Perfetto. Ed eccoci qui di nuovo per non lasciarti più. No, non è vero, poveretto, non ti ingabbiamo qua, anche se a noi verrebbe sempre voglia di ingabbiare i nostri artisti, di tenerceli stretti vicino vicino, ma è meglio lasciare liberi gli artisti, perché come hai detto prima, quando poi si è liberi si riesce a creare meglio.
Si riesce a creare meglio, sì, anche se in questo periodo, in questa pseudo quarantena, che poi al lavoro andavo lo stesso fuori, grazie al cane che ho, qualche giretto lo facevo.
Ah, se tu hai avuto un cane, avevi lasciato passare.
Avevo lasciato passare, ho avuto un po' un blocco, il blocco dell'artista. Volevo scrivere molto di più e questo non è stato. Ah. Ho bisogno di tornare nella mia normalità del caos, di avere meno tempo, per lamentarmi che ho poco tempo, però rendo di più. Questa è una mia condizione.
Cioè, la tua zona di comfort è una zona scomoda.
Sì, sì, ma anche quando facevo musica io dovevo stare male per farla.
Però non è poi così bello, scusa. Fatemi stare male che faccio musica.
È una mia condizione, purtroppo è così.
Ma pensa a te. Però sì, molti dicono effettivamente questo, che anche gli scrittori che ne parlava anche Filippo Tapparelli, no? Che avevamo intervistato, diceva, io se è un periodo in cui sto male, io scrivo di più. Forse perché chissà perché, adesso lo chiedo a te, forse perché siamo più portati a buttare fuori qualcosa quando la cosa è negativa?
Sì, secondo me sì, sei preso in pieno, secondo me è questo. Che poi non vuol dire anche che nei periodi che magari uno sta bene, uno è periodo allegro, ha tutte le cose che possono girare bene, magari in quei periodi lì io non ho idee, scrivo meno, comunque sia raccolgo inconsciamente, io sono una spugna, riesco veramente a raccogliere tutte le emozioni anche di chi mi sta vicino, dei miei amici, dei discorsi, io ho sempre le orecchie puntate a captare qualsiasi cosa.
È
poi quando entro nel periodo down mi metto a scrivere.
No, ma è bella questa cosa che tu dici, perché dà un tassello in più a quello che hanno detto gli altri scrittori, no? Che ti dicono, in un momento un po' travagliato è il momento in cui scrivo, però giustamente tu hai detto sì, però nel momento più sereno è il momento in cui raccolgo. Non è male questo discorso, cioè raccogliere, mi viene in mente un'immagine botanica, amo anche le piante tra le altre cose, dove il seme a volte ha questa intelligenza di quiescenza, cioè si infila nel terreno però non germoglia subito, decide quando è il momento, può rimanere, ci sono dei semi che rimangono degli anni in sottoterra, poi decidono quando è il momento di germogliare. Può essere anche quello, nel momento di quiescenza raccoglie tutta la sua, le informazioni, le sensazioni, come dicevi, le emozioni, no? E poi nel momento in cui decide di spuntare, il momento in cui scrive e porta verso l'esterno, giustamente come il seme che nasce.
Certo. Sì, noi alla fine come essere umano trovo che siamo delle spugne, noi in tutta la nostra esperienza di vita assorbiamo un po' di tutto. Chiaramente si possono assorbire anche cose negative. A volte assorbiamo troppo e siamo proprio sul punto di esplodere. Però raccogliamo tutto, raccogliamo dalle persone che ci stanno accanto, raccogliamo dai fatti, da qualsiasi cosa.
Da quello che vediamo, dai film anche.
Raccogliamo dalla
musica, raccogliamo a volte purtroppo anche da certi telegiornali che ci bombardano e ci impauriscono oltre il dovuto.
C'è un terrorismo mediatico pazzesco, trovo.
Sono d'accordo.
Bisogna saperne uscire, per dire, anch'io la mia infanzia, tra l'altro, cioè, ho passato veramente a vedere tutte le americanate, film americani, ma adesso nei miei lavori non c'è niente, io amo il cinema italiano, che secondo me è quello puro, il vero. Per me il cinema italiano è come il nostro cibo, è puro, non è di contorni che possono essere gli effetti, sai come usa Hollywood.
No, capisco bene perché sono sulla stessa linea, cioè completamente sulla tua stessa linea, ti appoggio totalmente. Anche perché anche a teatro, per dirti, faccio il parallelismo, a me per esempio non piace quando ci sono, come gusto personale chiaramente, era il bello e il brutto è una cosa soggettiva, a me personalmente piace quando c'è poca scenografia, la cosa è scarna ed è l'attore che deve fare tutto fondamentalmente, certo. Infatti i miei allievi, li insegno, dicono ma cioè, magari ci metti un... no, non c'è niente, immagina che non c'è niente, poi se ce lo metto vediamo più avanti, tanto tu immagina cosa farebbe il personaggio se non ci fosse nulla, quindi è tutto il personaggio che deve fare, no? E secondo me è lì che viene fuori, come dici giustamente tu, questa cosa di verità, di vero, di senza l'effettino, la cosina troppo esagerata che effettivamente ti porta un po' fuori.
Sì, basta guardare
quello. Quando di un film poi dici belli gli effetti speciali, ma del resto non dici niente, ci sarà.
Sono contorni. Esatto. Trovo, sì, io sono per i primi elementi, insomma, elementi puri, come il nostro cibo, insomma. Guarda, un bel piatto di pasta.
Ma hai centrato in pieno anche perché abbiamo avuto qua, tra l'altro, uno chef come artista. Io ho invitato questo chef magnifico che si chiama Stefano Polato e lui parla proprio del cibo vivo, che dice non sono i grilli e le cose che si muovono, ma è un cibo vero, naturale, cioè proprio quello vero, senza tutti gli orpellini sopra. E io sono d'accordo con tutti e due voi, veramente. Mi piace molto questa cosa. Come l'hanno presa i tuoi attori? Cioè, erano già sulla tua linea o si aspettavano qualcos'altro?
Ma io penso che sono stati contenti subito da aver letto la storia e sì, guarda, a parte che molti attori venivano dal teatro, il teatro un po' si diversifica dal cinema, perché il teatro enfatizza, mentre il cinema è toglie.
Sì.
Il cinema è molto più scarno, anche quando provi un'emozione, magari a teatro la enfatizzi, che inizi a sbraitare, invece il cinema banalmente a rimanere fermi con un'espressione.
Certo.
Però
è la differenza di capirlo, no? Trovare l'attimo.
Io sono stato molto, molto contento e spero che anche loro siano stati contenti.
Ma io sai come ti ho cominciato a seguire? Perché ho cominciato a seguire il tuo film, perché probabilmente mi hai visto tipo stalker, che guardavo tutte le cose che mettevi, no? Ti ho seguito perché conosco uno degli attori che ho intervistato, che è Ettore Pancaldi.
Ah, il mitico Ettore Pancaldi.
Il mitico Ettore Pancaldi. Lo conosco da
lui è una macchina da guerra, sì, io lo conosco da un po', sì, Pancaldi è una sicurezza, è un personaggio strepitoso, gli voglio tanto bene.
Sì, anche proprio che dà molto amore, poi quello che sento di lui è questo, è una grande,
sì, no, lui
grande
è... Sì, lui lo fa col cuore. Non...
E infatti stavo seguendo lui, ho visto che aveva postato una cosa, dopo da lì ho cominciato a capire che mi interessava il tuo film, anche se non l'avevo ancora visto, perché giustamente ancora purtroppo non è uscito, nel senso che intanto non si poteva andare al cinema. E da lì, da Ettore, ho cominciato a seguire e sto veramente contando i giorni perché voglio vederlo questo film.
Anch'io avrei voglia di condividere le mie emozioni con il pubblico.
Perché
però
come
purtroppo
si fa in questo momento? Perché uno crea tutto, due anni di lavoro. Allora
Ma guarda, come sto? A volte sai, me lo riguardo, che mi vengono dei dubbi, sai, anche come correzioni, anche se ormai comunque è finito il film. Dei giorni dico, ah, però bello, ho fatto una bella cosa, altri giorni proprio dico, ma chissà se piacerà, proprio, sai, a seconda del cambio del mio umore do recensioni
bello,
a me stesso.
No.
Sì.
No, ma è così, perché poi a seconda della percezione che abbiamo in quel momento lì, anche noi stessi quando ci guardiamo allo specchio, beh, oggi è niente male, il giorno dopo sei identico a prima, ma ti guardi e dici, no, ma guarda che roba, ma guarda che faccia, ma guarda che... È così, eppure siamo gli stessi.
Sì, anche perché poi ho trattato dei temi, insomma, che non sono facili da farli venire fuori, quindi ho dei dubbi, me ne sono rimasti, ecco.
Cioè, il dubbio è che le persone non capiscono...
Possono...
Non capiscono,
sì,
il film o che si sentano scossate troppo, non lo so come dire.
No, che non capiscono magari cose che volevo dire, ecco.
Penso che questo sia però un dubbio che sia uno scrittore, sia un regista, e tu in questo caso sei tutti e due, possano venire molto, cioè è normale.
Un complimento che ho avuto è stato dall'attore principale, Lorenzo Boesso, che alla fine delle riprese mi ha detto: ma sai che rileggendo la sceneggiatura hai reso il film proprio uguale di come l'hai scritto. Cioè, per me è stato un complimento.
Sì, perché molto spesso, anche se non si dice dalla scrittura alla trasposizione,
tra il dire e il fare c'è in mezzo appunto il mare, sì, sì.
In mezzo e il, come diceva mio amico. Però
sì, sì.
E quindi anche da lì a riuscire a realizzare quello che veramente avevi scritto, ci credo che è un grande complimento. Vuol dire che lui ha proprio sentito quello che andava sentito, in questo, che forse tu volevi dire.
Si è ascoltato.
Tanto per ritornare al titolo. Che tra l'altro in questi giorni, pochi giorni fa, è morto Ezio Bosso, e sì. Una delle sue frasi era proprio sull'ascolto. Lui parlava della musica come un essere che ci insegna la cosa più importante, che è ascoltare.
Sì.
Mi viene in mente questa sua citazione adesso anche in suo onore, proprio pensando al tuo film, ti ho pensato un sacco, perché ho pensato bene.
Grazie.
No, grazie a te, perché poi i movimenti che si fanno anche e ci fanno anche crescere, io sono convinta che le persone che ci portano, gli artisti, ma anche le persone, per me poi gli artisti sono varie, anche una Sfoglina è un artista per me.
Certo, certo.
Io ho una visione molto, poi parlo di Sfoglina con cognizione di causa, perché è una cosa che conosco, ma tantissime persone per me sono artisti, tutti quelli che riescono a esprimere se stessi, qualcosa di se stessi con quello che fanno, per me sono artisti. Puoi fare
sì, 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 no, ma ci sono persone di qualsiasi ceto che possono fare un qualsiasi lavoro, che io lo noto che lo fanno con il cuore, ma è un qualsiasi gesto.
Esatto.
Io avevo un progetto una volta musicale che si chiamava Perfect Motion, che in italiano è Movimento Perfetto, ed era nato tutto da un mio lungo soggiorno nel sud-est asiatico, dove vedevo queste persone che anche banalmente che raccoglievano il riso, facevano dei movimenti che ho chiamato perfetti, perché loro erano puri con la testa lì e facevano quello, ma lo facevano proprio liberi essendo proprio in quel momento, gustandosi quel momento, senza altri
cose. Proprio, no? È bellissimo.
Sì, sì, sì.
Sì. Io sono convinta che possiamo imparare veramente tutti da tutti, lo dico anche ai miei allievi, dico io quando sono qui vi insegno, in realtà anche voi mi state insegnando tante cose,
certo.
Ma secondo me è proprio così, cioè se riusciamo ad essere aperti abbiamo la possibilità di imparare un sacco da tantissime persone, poi le persone che ti hanno la fortuna, diciamo, di riuscire ad esprimere questa cosa con questa cosa che hanno dentro, con qualcosa visibile a molte persone, come magari te in questo caso che fai film, hanno questa, secondo me, fortuna e responsabilità anche, perché con quello che tu dici le persone in qualche modo possono essere influenzate nei loro pensieri.
Certo, certo.
La trovo una cosa veramente molto interessante, poi adesso da qui partirei per tangenti filosofiche, invece di partire ti chiedo se c'è una canzone che tu vorresti farci sentire. Prima ho fatto sentire una io, adesso sta a te.
Sì, allora la canzone fa parte della colonna sonora del film, è un gruppo bolognese che si chiamano gli I Berlino, e la canzone è La Preda.
Perfetto, ci ascoltiamo subito.
Da lontano io la sento, la tua necessità. Un fuoco spento cerchi chi ti scalda, tra preda e predatore, tra noi chi lo sarà. Prendi quello che questa notte ti sfamerà, tra noi chi sarà.
si consuma preda che lascia impronte dietro te.
Bella, e ci hai fatto conoscere anche questa canzone, anche questo gruppo che magari non è ancora conosciutissimo, ma sono ragazzi che tu hai conosciuto come?
Ho conosciuto praticamente girando un loro videoclip di un altro singolo, da lì è nata un'amicizia, tra l'altro abbiamo registrato il loro videoclip praticamente in 3 giorni, ma abbiamo vissuto assieme questi 3 giorni ed è nata una grandissima atmosfera e da lì appunto dopo ho chiesto la loro partecipazione come colonna sonora per il film,
che è un film ambientato poi qui, tra l'altro
è un film che è ambientato qui a Bologna, sì, è stato girato tra il centro di Bologna, la prima periferia, insomma. Bolognese come film.
È un film bolognese che comunque mi viene da dirti, sì, che sì. Quello che ho letto della Via di Pal, comunque anche lì un po' di Bologna, cioè si passa dalla Basilicata fino a Bologna.
Fino ad arrivare a Bologna, anche sì.
È come se fosse un viaggio che poi ti porta sempre lì.
Sì, c'è un ritorno sempre a casa, la chiamo a casa. Quando si vede San Luca, da dovunque sei, poi dici... Sono a casa.
Perfettamente, tra l'altro da casa mia si vede, per cui io esco di casa e vedo San Luca da lontano, ovviamente sulla collina là in fondo, perché abito nella periferia, però sì, e capisco, da noi è così. E c'è questo amore per Bologna nei tuoi, cioè questa sensazione di casa nei tuoi film?
Ma sì, beh, come ti dicevo prima, poi sono tutte storie che mi sono passate davanti agli occhi, quindi per me è naturale raccontare Bologna, perché comunque sono nato e vivo qui, ecco. Sì. Senza togliere nient'altro ad altre parti, altre città italiane, altre città del mondo.
No, certo.
Però questa è la mia casa e i miei racconti sono di qua, insomma. Ad ora, fino ad ora, poi magari cambierò.
Esatto,
poi
mai non certi limiti, perché chiaramente, però è bella questa situazione. Come ho trovato un'altra analogia tra i due film, in cui il protagonista, guarda caso, si chiama sempre Andrea, se non mi sbaglio, a parte Pal.
Sì.
Come te.
Beh, questo è stata una scelta per un nome comune che possa entrare nelle persone. Non è autobiografico, ma...
No.
È stata una scelta,
però
una scelta
è
tecnica.
Carino che tu abbia scelto il tuo nome, in qualche modo tu riconosci il tuo nome, no? Ci sono delle situazioni in cui la gente odia il proprio nome, e invece il fatto di utilizzare proprio il proprio nome mette ancora di più una parte di te nel film.
Beh, mi ha aiutato anche molto appunto a raccontare per non uscire, magari dire cose che non erano mie e andare fuori discorso. ha aiutato anche molto a essere concentrato su quello che volevo dire.
È veramente particolare, interessante questa cosa di questo Andrea. Ma ci puoi dire qualcosa di più sul film, un po' sulla trama, senza spoilerare troppo?
Allora, il film innanzitutto è una commedia drammatica che vuole affrontare temi come le relazioni umane, come la fragilità delle persone, amicizia, dolore, emozioni, è un amore. Alla fine, ti faccio una breve sinossi del film, Andrea è il personaggio principale, un quarantenne depresso che ha appena ricevuto la brutta notizia che sua madre è morta, ha un grande rimpianto perché lui le voleva molto bene ma non ha mai avuto il coraggio di parlargli negli occhi e ora però vorrebbe ritornare indietro. Su consiglio di vari personaggi, il suo amico d'infanzia Leonardo, che è uno psicologo interpretato dalla Rapsodico, perché lui è un speaker radio di Radio Città Fusico, e Andrea, il personaggio, inizia a ascoltare se stesso, ma soprattutto inizia la ricerca di sua madre, Francesca, e lo fa attraverso un'antenna autocostruita. Lui cerca le frequenze di sua mamma in giro per Bologna. Poi da lì ci sono le varie sottostorie di tutti i personaggi e alla fine, in una scena finale, tutti i personaggi avranno appunto un finale diverso, chi bene chi male, si mischieranno tutti assieme.
È molto bella questa cosa di cercare le frequenze di qualcuno che non vedi, è come se rimanesse in qualche modo una vibrazione. Non avendo visto il film non posso parlare sul film, però mi viene da pensare questo, poi mi viene da pensarlo sulla voce, il suono è una vibrazione, il colore è una vibrazione, noi forse siamo vibrazione, quindi la cerca. È bella questa.
Sì, poi ognuno trova la sua strada di ricerca, difatti il film è il mondo visto da chi come tanti hanno perso qualcuno, parla di rapporti tra padri e figli che se anche sono cresciuti in famiglie e contesti diversi hanno comunque una stessa problematica da affrontare.
Bella anche che ognuno trova la sua strada per trovare la sua vibrazione, chiamiamola in generale così, o comunque quello che cerca. È bello. È bello anche il discorso che non c'è per me ovviamente questo è sempre il mio punto di vista, che non c'è una sola strada per tutti, che ognuno abbia la propria, che non c'è.
No, certo, ognuno in base alle sue esperienze deve trovare la sua strada. Importante secondo me è partire, ecco, l'inizio di un viaggio è l'apertura della porta, poi da lì la strada uno può prendere a destra, a sinistra, può essere in discesa, può essere in salita, però l'importante è mettersi in gioco e partire.
Se poi magari anche non prendersi paura della strada, perché a volte magari
no, certo.
Apre la porta, vede una strada lunga e dice oddio, aspetta che ti chiude e torno indietro.
Però lì poi non parti, sei al punto di prima.
Esatto, quindi come dici giustamente tu, intanto cominciare ad andare e poi capire qual è la tua strada. Ma i personaggi, adesso ti faccio una domanda da persona che non ha visto giustamente il film, i personaggi capiscono subito le loro strade o hanno dei percorsi?
No, i percorsi sono travagliati e lo capiscono man mano che
mentre percorrono la strada capiscono.
Mentre percorrono la loro strada, vengono ripresi nella loro vita quotidiana, vengono fatti conoscere al pubblico e alla fine avranno il loro finale, giustamente.
Che ambientazioni hai usato? Tu mi parlavi del centro di Bologna.
Vabbè, il film come storia sì, è nato in un, diciamo che molti dei personaggi vivono in questo palazzo del centro bolognese, quindi più o meno si conoscono perché appunto abitano nello stesso palazzo e niente, quindi le riprese sono state fatte in centro, alcune piazze tipo Piazza Minghetti, qui a Bologna. Ecco,
come hai scelto le location? Ti è venuta, cioè avevi già in
mente? Le location l'avevo già in mente mentre scrivevo e poi ci sono stati dei cambiamenti perché chiaramente non avendo permessi, non potendo spostare la gente per non entrare in camera, ho dovuto fare sia scelte come orario, sia scelte come posti, sono state cambiate durante la realizzazione. Ecco.
Ma sono successe delle cose strane, tipo magari mentre giravate, è successo qualcosa di particolare, oppure c'è stato...
Ma sì, ogni tanto, per dire, qualcuno entrava in camera di gente che magari passeggiava, quindi abbiamo dovuto rifare la scena, ecco.
Mi viene da ridere perché è carino questa cosa, sei lì che stai, la sto vedendo dal punto di vista dell'attore, dato
sì, che magari stava dando il massimo, aveva finalmente fatto la parte tutta giusta e
vai, l'ho fatta da io.
Purtroppo tutto era da tagliare, insomma.
E il lavoro anche di post-produzione hai fatto tu, il montaggio?
Post-produzione, sì, a me piace montare i video, quello l'ho fatto volentieri, molto da operaio, poi chiaramente mi sono fatto aiutare anche da altre persone, soprattutto per l'audio, cose così, insomma.
Infatti mi chiedevo, poi come i microfoni, tutto è stato agevole riuscire a comunque prendere bene il suono? È stato...
No, l'audio purtroppo è una delle parti più difficili per il film. Difatti c'è stato un grosso lavoro in post-produzione, soprattutto per togliere i rumori, quello è un lavoro veramente duro. Difatti quello, qualsiasi progetto che rifarò, che farò più avanti, bisogna avere un tecnico molto capace per queste cose, perché è veramente difficile, dopo perdi veramente tantissimo tempo ad andare a correggere. È una parte molto importante l'audio nel film.
Ed è una parte difficile, come dici tu, proprio da andare a rimettere a posto.
Sì.
È particolare perché anche chi giustamente non vive in questo mondo, in questo ambito, magari non ci pensa, vabbè, metti il microfono e tutto a posto, invece poi non è poi così semplice la situazione, sarebbe bene.
No, ma infatti sì, ci sono state, per dire, alcune parti che l'abbiamo fatte qui vicino a casa mia, in un parco tra Bologna e Casalecchio, c'erano moltissimi rumori di fondo, mi ricordo che si sentivano molto... Quando uno andava a buttare le bottiglie nel contenitore, poi più avanti c'era un altro che stava tagliando l'erba, alcune parti di audio l'abbiamo ridoppiato in studio perché c'era più rumore che le parole dell'attore.
quindi
gli attori si sono dovuti doppiare se stessi.
Quindi sì, lavoro, come per... dici tu, da operaio, da certosino, da manuense quasi, proprio per andare a riguardare il tutto, che è un lavoro molto 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 importante nel film. Perché sì, non c'è solo la scrittura e l'attore o la regia, ma c'è anche tutto un lavoro dietro che non è poco, insomma.
No, assolutamente.
Che dà il valore aggiunto anche al film.
Certo, cioè, sì, tutta la post-produzione, insomma, va a correggere tutte quelle cose che magari sono stati appunto alcuni piccoli errori, si cerca di andare a correggere nella post-produzione.
Esatto.
Ma anche il montaggio stesso, il montaggio alla fine... va a limare il diamante che sarebbe il prodotto finale, ecco. Infatti,
esatto.
Di tutte le ore che abbiamo ripreso, nel montaggio le va a tagliare oltre l'80%, ecco.
Esatto. No, ma d'altronde è così, però essendo che a te piace poi questo lavoro, fai anche...
Sì, quello l'ho trovato meno faticoso che stare sul set.
Vedi, è bellissima come situazione il vedere come uno si debba proprio mettere in gioco sotto tantissimi aspetti.
Sì.
Una cosa di questo genere.
No, c'è molta soddisfazione, poi insomma alla fine a vedere l'inizio e alla fine, sì, sono arrivato veramente stanco, però soddisfatto. E questo avere già vinto qualsiasi premio, averlo finito, per me tutto il resto è niente.
Siamo giunti purtroppo alla fine, perché non me ne accorgo neanche che mi passa proprio il tempo così. Però ti volevo chiedere, per seguire il tuo film, se qualcuno ci sta ascoltando ed è smanioso tanto quanto me di poterlo vedere, non so, hai dei link, qualcosa che ci puoi dare?
Sì, diciamo che gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci vogliono seguire, purtroppo date di proiezioni e proiezioni online ad ora non posso dire nulla, avevo pensato anche a mettere qualcosa online, ma sono legato ai festival che sto partecipando, quindi non posso, e allora i cinema sono ancora chiusi. Quindi la cosa migliore è rimanere aggiornati sulle pagine Facebook, che è Ascoltati Film, stesso Instagram Ascoltati Film.
Perfetto, quindi è anche facile da trovare anche per, sì, nostri, per gli ascoltatori che vorranno seguirti. E io...
Sì, ad ora online c'è solo il trailer, è possibile vederlo su YouTube, sì, si trova tranquillamente anche in qualsiasi ricerca da Google, viene insomma.
E poi prossimo progetto, a parte quello che non ci puoi dire.
Prossimo progetto, guarda, in realtà ne avevo in mente due. Uno l'ho abbandonato subito perché non mi sento ancora maturo per andare a affrontare quell'argomento. L'altro è una storia di scuola, di maturità, insomma ragazzi che sono diventati adulti e si ritrovano da adulti. Per il resto non ho altro, perché proprio non ho scritto altro, è ancora molto embrionale come cosa.
Ne è appena finito uno, è finito a febbraio, non è passato tantissimo tempo ed è stato un tempo strano quello che è passato in questo momento.
Sì, sì, soprattutto.
Stiamo vivendo veramente un periodo molto particolare.
Particolare,
eccezionale,
sì,
mi viene da dire, no? Che sembra una sezione positiva, che non voglio dare nessuna sezione, né positiva né negativa.
Non lo è, però ci potrebbe dare l'occasione di cambiare.
Questo a me piace molto, mi piace molto questa frase e voglio chiudere la puntata con questa tua frase. Non è detto che sia positivo, ma ci dà un'occasione. Un'occasione proprio di cambiare. Ti ringrazio veramente, Andrea.
Niente, grazie a te dell'opportunità.
Veramente, e non vedo l'ora di poter vedere il tuo film. Vedremo come si potrà nei cinema, che hanno già comunque detto che possono riaprire, quindi poco alla volta si faranno con molta calma tutte le situazioni e ritorneremo al cinema a gustarci questa storia. E ci ascolteremo.
Sì, soprattutto.
No, grazie tantissimo Andrea, grazie.
Grazie a te.
Di cuore. Grazie.
Ciao
a tutti. Grazie a tutti, ci vediamo, anzi ci sentiamo, purtroppo non siamo in un film ma siamo in radio e ci ascoltiamo martedì prossimo. Buoni giorni a tutti.
You're wrong. reach out and touch me.